L'evento del 94 ha colpito il bacino del Banna in un momento storico particolare del nostro paese. In pratica, qualche anno prima la legge 183 aveva messo di nuovo in evidenza il concetto di bacino idrografico come unità elementare di tutti i nostri calcoli. La legge 183 esce dall'insieme dei 4 anni di lavoro della Commissione De Marchi, ma esce fatto tipico del nostro paese, con 19 anni di ritardo. La Commissione De Marchi aveva chiuso i lavori. La Commissione De Marchi era stata messa insieme dai ministeri dopo l'evento del 66 del Nord-Est, l'evento di Firenze, la frana di Agrigento, eccetera. Dopo 19 anni nasce questa legge che dà origine alle autorità di bacino. In pratica, l'autorità di bacino del fiume Po, anche a seguito degli eventi precedenti, tipo il 93, la zona di Ivrea e l'Orco, aveva avviato gli studi per il piano stralcio del piano di bacino. Il piano stralcio delle fasce fluviali, che definisce la regione fluviale, è forse il primo documento che parla di pianificazione a scala vasta dopo la legge urbanistica del 1942. Un altro problema: l'autorità di bacino introduce il concetto di portata limite e nascono a introdursi nel nostro vocabolario i termini di pericolosità e di rischio, che è da 20 anni che se ne parla, ma noi siamo ancora l'unico paese del mondo occidentale in cui non esiste la norma dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali. In pratica, l'autorità di bacino fissa come riferimento il fatto che un individuo può essere colpito da eventi di probabilità superiore al 5 per 1000 all'anno. E si comincia dai corsi d'acqua principali. Qui si scopre una questione fondamentale, cioè l'inadeguatezza del sistema di protettivo, a cominciare dal sistema arginale del Po. In pratica, qui prendendo in mano il problema del Banna, il momento storico induce effettivamente a cercare di portare qualcosa di innovativo. Il nostro ritardo era abbastanza evidente. Dovete pensare che il problema delle fasce, la regione fluviale negli Stati Uniti era stata definita già in maniera completa alla fine degli anni 70. La modellistica numerica che prevedeva di determinare le portate a partire dalle piogge era addirittura dalla fine degli anni 60. In Francia esistevano nel 1980 delle tabelle utili per le assicurazioni che graduavano il premio dell'assicurazione in funzione del grado di rischio. Il concetto di fasce fluviali è banale.
Non è banale per loro, tira su che forse è la cosa più interessante questa.
L'idea è di andare a graduare il pericolo di essere colpiti da un evento alluvionale in funzione delle caratteristiche della topografia e dall'entità dell'evento di piena. In pratica, dallo scuro verso il chiaro, la pericolosità diminuisce, quindi diminuisce il rischio. Il problema del rischio è ancora più complicato, poi lo vediamo un pochino più avanti. È evidente che il rischio dovrebbe guidare gli insediamenti, ossia graduare il valore di quanto io vado a posare in un determinato punto del territorio in funzione della pericolosità di avere degli eventi alluvionali. Da parte sua la Regione Piemonte innescò immediatamente per il Banna una serie di attività che portarono poi a definire quelle che furono le opere diciamo finanziate dall'allora magistrato per il Po. L'autorità di bacino diede il primo atto dopo il piano delle fasce fluviali del 97, fu un addendum in cui si delimitarono le fasce fluviali del Banna. Qui vedo qui aprile 99, non ricordavo più, e E qui c'è il problema, il Banda è un corso d'acqua anomalo, come ha detto Tropiano prima, praticamente deboli pendenze, quindi basse velocità, una rete idrografica poco incisa, quindi scarsa capacità di convogliamento, due lobi che confluiscono in un unico punto, praticamente, vedete il Pallino Scuro e Santana, i due lobi confluiscono tra Poirino e Santana, quindi noi abbiamo dei tempi ragionevolmente rapidi nella formazione della piena Santana, ma abbiamo delle estese aree inondabili, quindi tutto sommato dei valori di portata modesti a fronte dei 400 km quadrati di bacino. Allora, praticamente, dato quel momento lì, il BAN diede l'opportunità di applicare fu forse uno dei primi esempi di applicazione della modellazione a flussi e deflussi per avere un'idea della portata di piena e l'utilizzazione di una modellazione bidimensionale. Questo forse fu proprio il primo caso. Fu coinvolta la Facoltà di Ingegneria di Pavia, e che tra l'altro ci venivano poi anche volentieri per via degli asparagi qua, insomma. In pratica si arrivò ad utilizzare un codice di calcolo che avevano messo a punto all'epoca, e credo che sia stato questo è il risultato dell'applicazione del modello a flussi e deflussi. Vedete la forma della piena, e questo è uno dei risultati di quel modello, in cui si vede, dunque, l'acqua qui va da destra verso sinistra della fotografia, abbiamo il colore scuro è proporzionale alla profondità della corrente, vedete il massimo nella zona destra del centro abitato e poi piano piano giù verso Tettigiro fin con sì, queste sono le profondità. Ecco, adesso chi è lontano non vede, ci sono dei numerini che sono scritti, uno in nero, uno in rosso. Il numerino in nero era la quota misurata a terra dopo l'alluvione, e il valore rosso era la quota simulata dall'applicazione del modello. Ovviamente la taratura del modello avviene cercando di centrare l'obiettivo. Qui adesso c'è un problema di fondo, vista il periodo in cui ci ritroviamo oggi, che siamo di nuovo a fronte di eventi alluvionali piuttosto gravi. Cioè, qui a volte si ha l'impressione di essere sempre allo stesso punto. La realtà, a mio parere, è questa. Dobbiamo prendere in considerazione due fatti: la probabilità dell'evento e l'assetto del territorio. La probabilità dell'evento ha una distribuzione nello spazio. Questa è la mappa radar di quel nubifragio del giugno del 2007 che colpì la collina di Torino. Vedete, dal viola verso il blu l'intensità di pioggia diminuisce, quindi dipende dal punto dove l'individuo si trova in quel momento. La probabilità di essere preso da un evento dipende dalla posizione. Allora, non è affatto vero che se l'evento che si è creato, verificato in quel posto lì, magari a un chilometro di distanza non si è verificato nulla, capiterà magari fra 20 o 30 anni. Questa invece è la distribuzione del tempo, questo è anche abbastanza interessante. Adesso, nell'ambito di una vita di un'ottantina di anni, come ormai siamo rassegnati a campare oggi, noi vediamo che la probabilità che l'evento con 100 anni di tempo di ritorno è superiore al 50%. Cioè, praticamente, se io sto per 80 anni della mia vita fermo nello stesso punto, la probabilità di un evento con 100 anni di tempo di ritorno è superiore alla probabilità che io ho giocando a testa e croce, al 50%. L'autorità di bacino ha fissato per il bacino del Po la probabilità del 5 per 1000 annuo, che corrisponde a 200 anni di tempo di ritorno. Allora, lì vediamo che in 80 anni di vita, rimanendo sempre fermi nello stesso posto, la probabilità di essere colpiti è ancora superiore al 30%. Quindi capite che non stupisce che se uno ha maggior ragione nella vita si agita e cambia posti, la probabilità di essere coinvolti da eventi anche sostanzialmente gravi. I 500 anni, ancora più del 10%, 15%. Allora, la probabilità di restare secchi in un incidente stradale in Italia è dell'ordine di grandezza di 1 per 10.000. Quindi voi capite che se noi avessimo la probabilità di un incidente d'auto pari alla probabilità di un evento alluvionale, non usciremmo più di casa tutti i giorni. Questo è un po' il quadro, perché gli eventi sono frequenti, apparentemente, leggendo i giornali, sono frequenti e gravi. Allora, in 20 anni la Regione Piemonte ha sviluppato motu proprio, insomma, una circolare con cui si è cercato di dare ordine al territorio, concentrandosi, adesso questa è un'opinione mia, concentrandosi principalmente sull'aspirazione a limitare il diffondersi dell'edificato. Questo ha avuto dei risultati, però i danni continuano paradossalmente nelle aree edificate a seguito della vulnerabilità del territorio. E qui c'è un problema, cioè adesso voi pensate solo a quello che è successo in questi ultimi giorni nell'Alessandrino, ancora più recentemente a Massa Carrara, no, la vulnerabilità del posto diventa fondamentale. Questo è ancora poco sottolineato. L'autorità di bacino in questi mesi qui sta redigendo, a seguito di un programma comunitario, la carta del rischio di alluvione. Il problema non è solo nostro, Qui gli americani stanno addirittura un richiamo per una strategia a livello nazionale, quindi siamo in buona compagnia. Poi non mancano i maestri, qui siamo pieni di gente in cui ci dice che bisogna, per esempio, bisogna asfaltare poco, bisogna dimensionare correttamente le fognature, mettere aree verdi al posto di aree asfaltate e così via. Il problema vero è che di solito ci si dimentica che questi problemi qui sono cose da paese ricco e dietro ci sono sempre dei costi da sostenere. I risultati sono questi. Qui per un confronto, queste sono le piogge, dunque voi vedete in basso ci sono le ore dell'evento e la scala delle ordinate e la precipitazione cumulata. La linea blu, quella più alta, è l'evento del marzo 1892, dati di Luca Mercalli di 20 anni fa, i tempi del piano. Questa roba qui viene dal piano regolatore di Torino. L'evento del marzo del 92 fu un evento di riferimento per tutta la collina di Torino, ci fu un sacco di disastri. Le altre curve sono il pluviografo di Pino, torinese, che era stato utilizzato anche per il modello del Banna, in quanto controlla il lobo a nord, mentre il lobo a sud avevamo utilizzato il pluviografo di Pralormo. Vedete l'evento del 94 e del 2000. Quindi, in pratica, se voi confrontate soprattutto la ripidità della curva, che è l'intensità della pioggia, vedete che c'è un discreto omogeneità tra l'evento del 94 con quello del 92. Il 2000 ebbe meno effetti perché oggettivamente piove di meno. Questo è un po' il quadro della situazione.
Hai ancora un minuto se vuoi concludere.
No.
Una domanda Virgilio, visto che il 1892 era il più ripido e in 40 ore fa quello che invece il 1994 fece in 60 e oltre, se oggi noi avessimo un evento come quello del 1892?
Allora, adesso qui non c'entra niente con Sant'Anna, la collina di Torino è forse uno dei pochi casi in cui l'urbanizzazione ha avuto degli effetti, nel senso che la collina di Torino è talmente imbalsamata dall'edificato che sostanzialmente sia nel 2000 che nel 94 non è successo niente. Quello che invece preoccupa sono gli eventi di breve durata che innescano il deflusso, ad esempio, sulle strade, sulla rete idrografica minore, un po' quello che è capitato nell'Alto Alessandrino in questi ultimi giorni. Voi vedete quella robina ripidissima che c'è all'estrema sinistra, è la precipitazione di riferimento che abbiamo usato per il piano regolatore di Torino per determinare la piena dei piccoli tributari collinari. Quindi sostanzialmente la previsione, precisamente in un'ora, precisamente. Quindi questa è un po' la situazione. Effettivamente l'evento dell'892 fu rovinoso, anche perché fu un evento di marzo totalmente anomalo, mentre invece da noi i periodi pericolosi sono settembre, ottobre e se vogliamo l'avanzata primavera per i temporali. Il mese di marzo la spioggia si sommò agli effetti della nevicata, quindi si ebbero delle conseguenze drammatiche.
Però credo che anche una domanda collaterale che poteva fare Luca è questa: se oggi dovesse replicarsi un evento della magnitudo, cioè della quantità di pioggia e di acqua defluente come il 1892, cosa ne sarebbe della Santena costruita come oggi? Meglio non azzardare risposte. Ci sono gli argini, vabbè, diciamo che un discorso placebo, ma su questo ritorneremo, e passiamo la parola a Visconti, penso conosciate, un santenese, residente altrove ma santenese.